Por eso quiero que tú des un merengueso, que yo por eso muero si cuando me das un beso. Por eso quiero que tú des un merengueso, que yo por eso muero si cuando me das un beso. Por eso quiero que tú des un merengueso, que yo por eso muero si cuando me das un beso. Por eso quiero que tú des un merengueso, que yo por eso muero si cuando me das un beso. Por eso quiero que tú des un merengueso, que yo por eso muero si cuando me das un beso. Por eso quiero que tú des un merengueso, que yo por eso muero si cuando me das un beso. Por eso quiero que tú des un merengueso, que yo por eso muero si cuando me das un beso.
Juventud, flaca y loca,
te tengo el ritmo para gozar. Te llevo el ritmo para gozar.
Como así, como así, como así.
Mejilla con mejilla.
Así, así.
Boquita con boquita.
Así, así.
Mejilla con mejilla.
Así, así.
Boquita con boquita.
Así, así.
Y se llama el timbalé.
Fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa ritmo lento, pausa pausa ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo. Ti saluto a pugno chiuso, nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. Lavorare con lentezza, lavorare lentezza, lavorare con lentezza.
Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50. Andiamo a iniziare la consueta trasmissione del mercoledì a cura del coordinamento regionale sanità. Oggi la scaletta prevede una corrispondenza con un lavoratore del pronto soccorso del Policlinico che era presente appunto sul posto di lavoro nella notte fra il 9 e il 10 ottobre, quando come sappiamo dalle cronache giornali si sono verificati dei momenti di forte tensione all'interno del pronto soccorso in seguito a il ricovero, cioè, in un primo momento di un partecipante alla manifestazione Novax, e poi l'arrivo dei suoi sodali e tutto quello che ne è conseguito. Dopodiché, appunto, dopo qualche considerazione qui da studio su Green Pass e dintorni, e su questo insomma auspichiamo pure la partecipazione telefonica con interventi e riflessioni da parte di ascoltatrici e ascoltatori, passeremo ad affrontare un argomento che già abbiamo introdotto, se così vogliamo dire, mercoledì scorso, cioè la questione del tumore al seno, con una particolare diciamo attenzione rispetto al tumore al seno metastatico. Successivamente ci collegheremo con Cosenza per parlare della mobilitazione nazionale per il riconoscimento di vulvodinia, endometriosi, fibromialgia, neuropatia del pudendo e dolore pelvico cronico. Quindi parleremo appunto con una compagna delle femmine di Cosenza che stanno organizzando delle iniziative in merito a questa questione scarsamente considerata nell'ambito sanitario, ma che invece colpisce tante donne, soprattutto giovani. E concluderemo questa ricca puntata con una corrispondenza con una donna che fa parte dell'associazione dei familiari del detenute e delle detenute di Torino, in merito a un presidio che stanno organizzando appunto all'ASL di Torino sulla questione sanità e detenuti. E con questo dovremmo concludere, salvo appunto qualche pillola ulteriore, se ci rimane tempo, per raccontare di cronache di sanità, potremmo dire. Va bene, ho già parlato troppo, adesso quindi mandiamo un breve stacco giusto per entrare dentro il tema del pronto soccorso del Policlinico.
Anche tu la fantasia, il cinema,
sigaretta, perché è facile buttarsi via. Respiro e scrivo tutto quello che mi manca, è un'assurda specie di preghiera che sembra quasi amore.
Siamo in collegamento telefonico, come vi avevamo annunciato, con questo compagno che si trovava proprio sabato notte al pronto soccorso del Policlinico per farci raccontare un po', per dovere di cronaca, diciamo, quello che effettivamente è successo, perché ne sono state date sul giornale varie versioni, finché poi è uscita anche su Repubblica la versione di questa persona. Quindi ti lascio la parola, raccontaci un po' che cosa hai visto. Pronto?
Oh, sabato notte sono arrivato alle 8 al pronto soccorso dove lavoro. E sono arrivato nella camera calda, ci stavano una quindicina di 15-20 persone che soffravano all'interno della camera calda, luogo dove tra l'altro non può soffrare nessuno perché appunto arrivano le ambulanze, arrivano le macchine private con i pazienti e via dicendo. E fin da subito hanno dato una situazione di tensione. Io ancora non sapevo nulla di quello che era successo poco prima in giro per Roma, però nel tempo di 5 minuti ho capito di cosa si trattava. È una situazione molto concitata, nel senso che comunque sia giravano per la camera calda lanciando offese nei confronti anche dei lavoratori. Io sono arrivato e cominciavano a dire collaborazionisti, assassini, mi erano ammazzati più voi del Covid e via dicendo. Dopodiché ho capito che erano persone che erano state alla manifestazione. Dopodiché dentro, all'interno del pronto soccorso, ci stavano due manifestanti. Uno aveva una frattura, che poi è stato arrestato successivamente, e un altro che aveva delle contusioni. Questo signore, questo ragazzo che aveva contusioni, e questo mi è stato detto dagli infermieri che come protocollo devono, chi arriva e non ha possibilità di dimostrare la vaccinazione, gli viene fatto un tampone proprio per evitare eventuali, come dire, avvicinamento a persone che sono anche malate, per cui se fosse positivo creerebbe una possibilità di contagio molto alta all'interno del Covid. Questo signore si è rifiutato di fare il tampone dicendo varie motivazioni. Ha rifiutato anche prelievi del sangue perché dice no, voi mi fate il vaccino e amenità del genere. E di fuori contemporaneamente queste persone che stavano nella camera calda impedivano e ostacolavano il passaggio di barelle, bisognava dire continuamente permesso, fateci passare, fateci lavorare diciamo tranquillamente. E ci è andato avanti fino a mezzanotte, mezza luna. Verso quell'ora sono arrivato un drappello di celere che è spostato all'esterno della camera calda. Poi io per motivi di lavoro sono entrato all'interno del pronto soccorso e ho visto questo ragazzo per terra che diceva aiuto, aiuto, mi ammazzano, mi stanno picchiando, e stava sdraiato nel corridoio veramente di fronte all'ingresso della sala rossa. Immediatamente sono quelle persone che stavano all'esterno hanno sfondato la porta, sono entrate all'interno del pronto soccorso, proprio nel corridoietto antistante l'ingresso della sala rossa. E infermieri, ausiliari, cioè personale sanitario si è frapposto, gli ha detto dove andate, fermate, sono volate, hanno lanciato delle bottigliette d'acqua, hanno cominciato ad allungare le mani, dopodiché c'è stato l'intervento della polizia che li ha portati fuori. Una infermiera è rimasta contusa, un'altra infermiera ha ricevuto un paio di bottigliate di acqua piena addosso, e ci sono state due infermiere repertate per contusioni e distorsioni. La sensazione che ho avuto io era che comunque siano persone, sembrano quasi invocate, proprio senza possibilità di aprire un dialogo, ma non comprendevano nemmeno che stava in una situazione che comunque sia, cioè, sta all'interno di una struttura sanitaria di emergenza, non capire che sei di ostacolo alla funzione che deve svolgere un operatore sanitario. Questo qui è, vuol dire, è fuori da una logica razionale, al di là delle immani strozzate che hanno detto, gli hanno rivolto a noi appunto dicendoci collaborazionisti, assassini, come se noi fossimo responsabili di chissà di chissà cosa. Erano nell'accento sembrano persone quasi tutte siciliane. Tra le persone che stavano all'esterno, due c'avevano proprio l'atteggiamento, il comportamento da militante esperto nella gestione di alcune situazioni. Io non l'ho sentito personalmente, ma nel momento in cui mi ha riferito un collega che stava all'esterno, nel momento in cui hanno sondato la porta, uno di questi qui ha detto copritevi ed è partito, diciamo, l'assalto. Contemporaneamente sia il ragazzo che stava dentro sia altre due o tre persone che stavano all'esterno stavano continuamente con i cellulari accesi per registrare qualunque tipo di cosa fosse successo, considerando, sì, il fatto che comunque sì, era una provocazione continua nei confronti sia degli operatori sanitari sia del personale della vigilanza e successivamente della polizia che era arrivata in tarda serata. E anche da dire che, a differenza di tantissime altre volte, la polizia ha tollerato questa presenza che ostacolava comunque sia l'operatività dei lavoratori. Dico questo perché in tante altre occasioni, quando soprattutto di notte, quando avvengono delle persone che hanno in stato di ubriachezza o comunque sia in stato di agitazione psicomotoria, eccetera eccetera, l'intervento della polizia spesso e volentieri è molto più duro e più drastico.
Beh, su questo se ci ricordiamo la vicenda di Dax, no? Che quando è stato assassinato, i compagni che sono andati lì, dicevo, se ci ricordiamo la vicenda di Dax, quando è stato assassinato, i compagni che sono andati al pronto soccorso per vedere la situazione sono stati pesantemente caricati e massacrati, insomma, quindi che il comportamento sia differente è evidente, insomma.
Senti, in tanti anni di pronto soccorso l'ultima volta mi è caricato, gli ho detto. Senti, sì, ma dimmi. Tu quindi sei arrivato che già c'era queste persone che hai descritto, no?
Io per uscire dall'interno del pronto soccorso ho dovuto chiedere più volte permesso per poter passare e accedere al mio posto fisso, diciamo.
Hai capito se loro sono arrivati quanto tempo dopo che lui è arrivato con l'ambulanza? O se sono arrivati insieme?
Da quanto ho capito, un tre quarti d'ora, un'ora prima di me sono arrivati, penso intorno alle sette e mezza credo.
Quindi quasi
insieme. Ma non ne sono certo, insomma.
Perché lui, fra l'altro, se è la stessa persona, ma penso di sì, in un articolo su Repubblica Oggi addirittura dice di essere stato preso a calci dai operatori lì del pronto soccorso, che insomma, che qualcuno possa anche
a me questo non risulta, io non l'ho visto.
No, figurati.
Lui non riguardo, non penso, anche perché conoscendo le persone che lavorano, e calcola che la stragrande maggioranza sono infermiere, non c'hanno sono ragazze molto tranquille e molto disponibili dei pazienti.
Non ho dubbi.
Però non lo posso dare ovviamente per assoluto. Forse qualche calcio è volato nel parapiglia, quello probabilmente sì, perché quando una quindicina di persone si contrappone con un altro gruppo di persone, ovviamente qualche cosa vola.
Fra l'altro tu hai detto che c'erano molti che riprendevano, però video non se ne sono visti, che fa pensare che non erano loro favorevoli questi video, se no l'avrebbero diffusi.
Allora, c'è stata una ragazza siciliana che è stata apparentemente due ore e mezza continue al cellulare, che non so se stava facendo qualche diretta su qualche social o cose del genere, continuamente con il telefono che girava per la rampa del pronto soccorso alla camera calda, dicendo cose, quelle che ho detto prima, altre cose, parlando di aggressioni e cose del genere, rispetto alla questione dei non vax e via dicendo.
Va bene, un'ultima domanda e poi ti lasciamo ai tuoi impegni, ma dal punto di vista, diciamo così, di questo dibattito, è vero che i lavoratori e le lavoratrici della sanità sono i primi che sono stati obbligati al vaccino, quindi diciamo il Green Pass per voi è ben rimbarzato, diciamo così, nel senso che già avevate subito l'obbligo vaccinale, quindi la cosa era già da più tempo, sia però comunque ci sono state varie manifestazioni, iniziative pure nei mesi estivi soprattutto di infermieri e medici che protestavano contro questo obbligo del vaccino e la relativa sospensione dal servizio e dallo stipendio se uno non se lo faceva, e ci sono state delle manifestazioni anche abbastanza partecipate, specialmente mi ricordo a Torino, a Milano, soprattutto al nord, ma anche qui a Piazza del Popolo non in poche occasioni. Ecco, di fronte a questa situazione in cui evidentemente, diciamo, un dibattito su questa questione del Green Pass è fortemente presente, un dibattito è forse pure un eufemismo, nel senso che comunque iniziative sia nei luoghi di lavoro sia nelle piazze contro il Green Pass se ne stanno sviluppando diverse, ecco, diciamo, rispetto a questo, per quello che è la tua conoscenza, qual è il pensiero, il sentimento prevalente all'interno dei tuoi colleghi, delle tue colleghe?
Allora, io personalmente nell'ambito del pronto soccorso ne conosco solo una, l'infermiera tenacemente, convintamente contro i vaccini. Al di là del soggetto individuale che conosco e considero, come dire, un tipo, una persona abbastanza fuori dalla norma, per essere banali, una bigotta. E altre persone che sono convintamente contro i vaccini all'ambito del pronto soccorso non ne conosco. Rispetto al Green Pass, esatto, ci stanno molte perplessità, non solo per la costrizione, l'obbligatorietà e tutte le conseguenze che determinerà il Green Pass, ma anche all'interno di una visione, come dire, organizzativa del lavoro, nel senso che parlando con qualcuno della vigilanza che dovrebbe essere gli addetti al controllo del Green Pass all'ingresso dei cancelli, hanno molti dubbi, molte perplessità e via dicendo, oltre alla, come dire, difficoltà e problematica strutturale che determinerà. La mattina ci sta, già normalmente ci sta la fila delle macchine che possono entrare all'interno del policlinico, immagino che con la perdita di tempo, la presentazione di Green Pass, controllo eccetera eccetera, le file aumenteranno con tutte le conseguenze del caso. Non so francamente come organizzeranno, conoscendo
l'ambito
del policlinico, penso che ci saranno dei problemi, insomma.
Ma questa fra l'altro è un'altra infamia che si accompagna al Green Pass, nel senso che pure nel mio posto di lavoro, così ancora non c'è nulla di ufficiale, però ci hanno preannunciato l'idea di far controllare il Green Pass ai vigilanti. Se no, abbiamo già fatto presente che noi non gli faremo vedere proprio nulla, perché proprio lo Statuto dei lavoratori all'articolo 2 dice espressamente che il personale addetto alla vigilanza è a tutela esclusivamente del patrimonio aziendale, non può interferire con gli aspetti di organizzazione del lavoro e della prestazione lavorativa, appunto, dei dipendenti. Quindi con questo meccanismo, no, si sta calpestando enormemente lo Statuto dei lavoratori, sia nella parte relativa ai vigilantes, così come nel controllo sanitario. Ecco, quindi perché voi accettate che siano i vigilanti a controllarvi se c'è il Green Pass?
Accettiamo, noi ancora non c'è niente di ufficiale.
Marco, da voi, okay,
nel senso, queste sono le voci che girano qua intorno e che ho sentito parlando con un vigilante che mi stava dicendo questo tipo di problema. so che alcuni di loro sono contrari a fare questo tipo di pratica, però so anche quali sono i livelli del ricatto che adoperano, certo, anche nei confronti dei lavoratori della vigilanza, insomma. Effettivamente non so come si svilupperà questa cosa. Comunque tendenzialmente c'è un'accettazione, diciamo, passiva da parte dei lavoratori rispetto a questo tipo di situazione, nel senso che l'accettano proprio in una maniera abbastanza indifferenza. Questo qui sempre nell'ambito del mio posto specifico, appunto, il corso all'interno del policlinico in maniera più ampia non ho notizie certe a proposito, insomma, anche perché poi andare in giro del policlinico è molto difficoltoso vista la dispersione e i carichi di lavoro che c'è.
Io personalmente ogni volta che ci vado mi ci perdo, voi no, ma insomma va bene, allora vi ringraziamo e magari ci risentiremo per qualche aggiornamento. Grazie tante.
Va bene, ciao, ok, ciao a tutti. Ciao.
Allora, questo ci introduce a parlare, prima della prossima corrispondenza, un po' della situazione, diciamo, a due giorni dall'introduzione del Green Pass. Intanto sicuramente negli ambienti lavorativi sanitari credo che ci sia stata anche una volontà di vaccinarsi già, diciamo, perché è una situazione decisamente a rischio. Io ricordo che mi pare al Sant'Eugenio qualche settimana fa, nonostante il Green Pass, nonostante il tampone, una persona arrivata con dei sintomi che potevano essere da Covid, però vaccinata, credo, sì, vaccinata e tamponata, brutta questa cosa, ma per capirci, è risultata negativa. Dopodiché invece, come poi sappiamo, perché pure sulla durata del tampone, insomma, tante cose si sono dette e sono anche corrette, nel senso che non si può escludere che oggi sono negativo e domani sono positivo, e poi infettato, ricoverate, insomma, nel reparto dove era stato messo. Quindi, diciamo, la prassi del tampone, fra l'altro, il compagno
ha infettato anche medici, il personale sanitario che era vaccinato.
Ma poi questo lo sappiamo, che fra l'altro il vaccino non garantisce di non infettarsi, ma sembra, insomma, dai dati, su questo io non ho al momento particolari obiezioni o dubbi, che ti protegga, insomma, dalle forme più gravi. Ci sarebbero anche tante cose da dire, ma rimaniamo sul Green Pass. Quello che io ho potuto sentire, che faccio questo sacrificio quasi quotidiano di sentirmi un po' radio, talk, eccetera, anche per capire un po', è proprio un sacrificio, ve lo garantisco, ma per capire un po' qual è il clima, quali sono le posizioni, qui c'è il panico perché a due giorni intanto le cifre come al solito ballano. Oggi ho sentito Cartabellotta, che è presidente di Gimbe, che diceva che, facendo un calcolo anche molto ragionevole che non vi sto a ripetere, mancano 8 milioni di persone nella fascia 12 in là, quindi quelli vaccinabili, che non hanno il vaccino. Io non so poi se in questi ci mettono anche, sicuramente ci stanno anche i guariti da Covid, questo è un altro capitolo, e ragionando sulle proporzioni eccetera eccetera, diceva che un 4 milioni sono persone che lavorano, e che qualcuno va a ribasso, parla di 3, qualcun altro, però insomma,
ma in generale mi pare che il dato più o meno è circa 4 milioni e 100,
esatto, e questo, allora l'intervistatore diceva: va bene, ma ci sono 50.000 vaccinazioni al giorno, e quello gli ha risposto praticamente, dice: vabbè, ha voglia prima che ne fai 4 milioni, ammesso che queste persone poi decidano di vaccinarsi.
Però 50.000 mi parlano un po' pochi
al giorno? Sì. Questa è una cifra che,
cioè,
pure,
perché mesi addietro si viaggiava,
beh, va bene, ma adesso
dei 500.000,
certo, però
giorno,
considera che parecchie sono già stati vaccinati,
beh, ormai stiamo oltre l'80%.
Stanno chiudendo anche gli hub, no? Quindi allora c'è il problema dei tamponi, che a prescindere dalla loro sicurezza o meno, si è fatto un calcolo che se il tampone, ovviamente molecolare, che ti devi pagare da sé, che poi in maniera strana è,
no, perché è molecolare, no.
Sto dicendo, se vuoi fare il molecolare e te lo paghi da te, sono 60 euro, a meno che il medico non te lo prescrive, ma te lo può prescrivere una volta, no, tre volte a settimana, due volte a settimana, che dura 72 ore, e poi pure lì ci sono i dubbi e le perplessità che dicevo prima. Comunque siamo a livelli di 15 milioni di tamponi a settimana, che quasi tutte le persone, insomma, su giornali eccetera, dicono che è una cifra che adesso non so qual è la cifra di tamponi che ci sono normalmente, però insomma una cifra che non si è in grado di reggere.
A parte la Cina, che in due giorni si è fatta una città di 12 milioni di abitanti, ha tamponati tutti.
Ma lì, come si dice, non c'è la democrazia. Per cui sì, qualsiasi cosa succede in Cina non c'è la democrazia. E più, qualche volta c'è pure un senso di invidia, perché lì fanno le cose che decidono senza perdere tempo, parlamenti eccetera, ma comunque, e questo anche persone sospettabili hanno questo atteggiamento, dico insospettabili politicamente. Per cui questo è già un problema, non si sa. Io so che per esempio vicino a casa mia un ambulatorio privato che ti faceva il tampone, quello rapido, con il Green Pass a 22 euro, adesso lo fa a 10 euro, pacchetti da 10 tamponi, mi ricordo, insomma, come il prezzo, prendi uno, prendi due e paghi uno, una cosa del genere.
No, adesso c'è una concorrenza spietata.
Esatto.
No, ma ho visto a Pavona si trovano posti a 7 euro il tampone. Questa da mossa dritta, così che
si va a Pavona. Però il problema è che comunque ci saranno file spaventose, per cui tu non riuscirai ad averlo in tempo. Poi io mi ponevo un problema: il sabato in genere, no, ormai non si lavora, tranne il commercio, insomma, altre categorie.
In realtà, però, in industria lavorano quasi tutti, perché c'hanno, vabbè, il ciclo continuo.
Ok, però diciamo, dove non si lavora il sabato, che fa? Il sabato il tampone si può fare? Sì, probabilmente lo faranno le farmacie il sabato mattina, però il lunedì già ti è scaduto praticamente.
Infatti, che tu vuoi fare sabato?
Quindi è. In più c'è questo problema dei portuali di Trieste, che sono oggi su tutti i giornali, che preoccupano, cioè, anche da diversi giorni, che hanno promesso che bloccheranno tutto venerdì, proprio perché sono anche vaccinati e non vaccinati. Non è una, diciamo, una battaglia, chiamiamola così, soltanto di chi per i suoi motivi non si è vaccinato, ma è, diciamo, una presa di posizione. Qualcosa anche a Genova, questa cosa di Trieste terrorizza, per cui già qualcuno a livello governativo ha detto: va bene, allora noi quelli glieli facciamo gratis i tamponi. E ovviamente è successo il cataclisma, perché tutti hanno detto: perché a loro sì e a noi no? Poi so che per esempio in altri paesi se l'è accollato lo Stato, per esempio mi pare in Gran Bretagna, anche in Germania. E poi ultima cosa su questo Green Pass: in nessuno Stato del mondo libero, come ha detto ieri Travaglio, bisogna capire che intendeva, ma insomma più o meno l'ho capito, c'è il Green Pass per i lavoratori, cioè il Green Pass per la vita sociale, chiamiamola così, alla quale poi alla fine puoi anche sottrarti,
scegli come viverla.
Per cui ricordiamo che quando ancora non si parlava di obbligo sui posti di lavoro, la gente è corsa in massa perché, oddio, non posso andare a sedermi al bar, non posso andare al ristorante eccetera.
E soprattutto non posso andare allo stadio, quella è una perdita grave.
E quindi noi siamo, credo, l'unico o uno dei pochissimi paesi che ha messo questa imposizione. E si straparla ancora, senti i medici molto tronfi, le virus star, infetti star, come le chiamo io, che continuano a dire. Allora, per esempio, Bassetti stranamente è critico sul Green Pass, molto critico, dice: no, non ha senso così eccetera, però bisogna fare il vaccino obbligatorio. Forse lui non sa che il vaccino è ancora sotto approvazione provvisoria di emergenza, e un vaccino così non può essere reso obbligatorio, più tutte le implicazioni, i paragoni che si fanno col TSO, il trattamento psichiatrico, no? Obbligatorio per le persone con disturbi psichiatrici, quello è un altro discorso, c'è tutta una... Allora dice: si fa la legge perché in fondo i vaccini obbligatori ci sono sempre stati, e si cita l'antipolio. Questo non l'ha fatto Bassetti, ma ne ha citati altri nei giorni passati. L'antipolio era un vaccino approvato definitivamente, studiato da anni e anni, come tutti i vaccini che sono obbligatori per i bambini e le bambine, quindi è un discorso. Però quello che sconvolge, guardando appunto, sottoponendosi a questo sacrificio di guardare i talk e ascoltare le radio, è che se parla uno o una che è favorevole al Green Pass, ai vaccini, senza se, senza ma, quindi senza nessun tipo di, così, di osservazione, quantomeno di perplessità, critica, come le abbiamo fatte noi, ampio spazio, eccetera. O si invitano persone assolutamente non in grado di articolare un discorso, oppure se ne sono in grado vengono assolutamente stoppate, il conduttore o la conduttrice, che dovrebbero essere, no, super partes, gli danno addosso in una maniera vergognosa, e quindi poi alla fine, se vuoi capire qualcosa, è un lavoro che ti devi accollare, come facciamo noi.
No, ma senz'altro, quello, vabbè, non lo scopriamo oggi che le modalità in cui viene fatta l'informazione sono delle modalità studiate al fine di far passare determinati concetti piuttosto che altri, e anche, se vogliamo, in questo, riallacciandosi anche alla telefonata con cui abbiamo iniziato la trasmissione, il racconto che viene realizzato rispetto ad eventi simili, anzi spesso molto più tranquilli, è completamente differente, e lo vediamo sotto tutti gli aspetti del racconto, così come dell'intervento di polizia, così come tutti i meccanismi che conosciamo. Credo che una cosa che su cui noi invitiamo ascoltatrici e ascoltatori a riflettere, anche a dare il loro contributo se ritengono, è quello di separare in maniera netta la questione del vaccino dalla questione del Green Pass, perché su noi ovviamente da questi microfoni non abbiamo mai fatto una campagna contraria alla vaccinazione, abbiamo pensato che sia doveroso da parte di un organismo che si occupa di intervento in senso critico e in senso soprattutto di lotta sulla sanità, quella di cercare di trovare informazioni, di invitare persone, ascoltare persone o studiare, eccetera, per dare agli ascoltatori la possibilità di sviluppare dei ragionamenti su questo come su tutti gli altri temi, perché peraltro abbiamo imparato, se vogliamo, proprio dalle compagne, dalle femministe, ma comunque insomma già da oltre 50 anni fa, che la salute è un terreno di conflitto, non è un terreno neutro, e con essa anche la scienza, e quindi che è necessario avere una capacità di cura del nostro corpo che sia che parta da ognuno di noi, e che quindi acquisisca conoscenze, formazioni, elementi che gli permettono di farsi un giudizio,
sì,
e scegliere
limiti, ovviamente è possibile, appoggiandosi a menti libere che possano aiutarti in questo.
Qua, avendo resto, chiaramente in riferimento agli elementi scientifici, non è che parliamo di esoterismo, insomma,
no, cioè,
ovviamente. Quindi rispetto al tema del vaccino, quello che noi possiamo fare è quello di analizzare gli elementi, sicuramente questi palesi e vergognosi, che riguardano la costruzione del profitto da parte delle grandi imprese farmaceutiche su questo, come su tante altre questioni, come su tanti altri business della natura, dal tumore, con tutto quello che sono i farmaci chemioterapici e così via, a tante altre situazioni di questo tipo qua. Evidenziare come questa campagna vaccinale sia, nella migliore delle ipotesi, ritenendo che pure fosse la soluzione al problema, del tutto monca, visto che oltre la metà della popolazione mondiale non sa neanche che esiste il vaccino giù di lì, perché non ha modo di accedervi. E quindi sul vaccino quel nostro è fornire elementi di conoscenza. Sul Green Pass è un discorso differente, certo, perché il Green Pass, come già è stato evidenziato peraltro dall'Associazione Nazionale dei Medici Competenti e del Lavoro, quindi diciamo medici, soggetti che sono a loro volta obbligati a farsi il vaccino, cioè, insomma, quindi dentro un contesto che hanno in questo anno e mezzo partecipato all'interno delle aziende a tutte le definizioni dei protocolli di contenimento, del governo del virus dentro i luoghi di lavoro, eccetera, eccetera, che hanno sottolineato, secondo me, un elemento indiscutibile, cioè il Green Pass non è una misura di carattere sanitario, è una misura di carattere organizzativa ed economica, cioè una forma di comando sul lavoro che è stato messo nelle mani del datore di lavoro. Voi pensate che si sono introdotti negli ultimi giorni una serie di emendamenti al decreto iniziale, addirittura introducendo una modifica alla gestione del Green Pass nei luoghi di lavoro dentro un altro decreto emanato per altre questioni, tutti volti a fornire alle aziende sostanzialmente due elementi: la possibilità di punire in maniera arbitraria i lavoratori e dall'altra la completa irresponsabilità rispetto alla condizione che si realizza all'interno dei luoghi di lavoro. Cioè a dire, hanno da un lato messo la possibilità che i controlli siano a campione, quindi un'azienda può dichiarare nelle sue linee guida che non controlla i lavoratori all'ingresso ma li controlla a campione. Una volta che ha fatto questa dichiarazione, qualora arriva un controllo dall'esterno e trova un lavoratore senza il Green Pass, l'azienda è esentata da qualunque sanzione e ovviamente invece viene colpito ugualmente solamente il lavoratore. Stessa cosa, un altro emendamento che hanno inserito è quello che permette all'azienda di chiedere al lavoratore in anticipo, per problemi organizzativi, se ha o non ha il Green Pass. Questo che cosa crea? Una serie di meccanismi distorsivi. In primo luogo, il fatto che l'azienda venga a conoscenza della mia condizione sanitaria, e questo, come dicevo prima, è una violazione veramente pesante e gravissima che nessuno ha considerato in questi oramai quasi 2 anni di pandemia, perché sin dal primo decreto emesso dal governo Conte dell'epoca, chi se lo ricorda più, è stato introdotta la deroga all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che vedava al datore di lavoro di conoscere la condizione sanitaria dei propri dipendenti, che è evidentemente un dato che può consentire
più che sensibile
differenziazione. Esatto, più che sensibile. E quindi già da allora, oggi questa cosa viene ulteriormente accentuata, peraltro con la questione di andare a colpire il lavoratore che eventualmente non ha il Green Pass anche quando non è necessario, ma nel momento in cui si sa che non lo ha. È chiaro che quindi ci sono, soprattutto nelle aziende, diciamo nelle fabbriche o comunque nelle aziende dove è prevalente il lavoro manuale, ci sono delle risposte molto arrabbiate rispetto a questa cosa, anche indifferentemente dal fatto che uno sia vaccinato o meno, ma rispetto al fatto di dire io, questa è una dichiarazione per esempio ho sentito da un lavoratore, mi pare proprio un portuale, e dice: ma io sono andato al lavoro a fianco del mio collega a rischiare la vita pure a marzo del 2020, aveva, perché era indispensabile stare al lavoro, e mo io che sono vaccinato non posso stare col mio collega che non è vaccinato perché deve averci il Green Pass. E là, quando rischiavamo di morire,
che non c'era nemmeno il vaccino, no? Certo.
Esatto, no, c'era problema.
Invece infatti adesso è così, poi insomma sicuramente riprenderemo tutto. Mi veniva in mente anche che qualche altro fuorileggio che ho sentito, tipo la responsabile di Repubblica Salute, che quindi insomma l'inserto dopo teoria qualcosa dovrebbe capire, che candidamente, quando gli è stato fatto osservare che in Italia non è che è andato tutto così bene, perché lei diceva così, perché ci abbiamo avuto più morti in proporzione che in altri paesi d'Europa, lei ha risposto: ma perché noi abbiamo una popolazione anziana, e beh, la dovevamo tutelare. Non si rendono nemmeno conto di quello che dicono, perché nessuno glielo fa osservare. Cioè, c'era una popolazione anziana, dovevi tutelarla, no? E invece l'ha mandata a morire per, vabbè, tutta la storia delle residenze sanitarie assistenziali. Insomma,
la voglia... ma tutta la storia della Lombardia, no? Se
certo,
vogliamo,
la
che
parlare,
è una
insomma
storia criminale, di cui sono responsabili Confindustria e i governi, gli stessi
tema,
che oggi hanno imposto il Green Pass.
È in tema, manca proprio un minuto alla prossima corrispondenza, ed è molto in tema, perché sempre sentendo, e ma nemmeno ve dico chi, perché a questo punto certo sono la gente, c'è una ricerca che ce n'era bisogno, lo sapevamo da noi, che fa vedere la percentuale di morti tra per Covid e non per Covid, no? Però dicendo però anche queste morti per Covid spesso sono correlate al Covid, proprio perché l'abbiamo detto tante volte, malattie croniche che non sono state seguite, non era possibile più fare i controlli eccetera, ovviamente poi alla fine un dato per tutti è quello del tumore al colon, è aumentata la mortalità del tumore al colon, perché sono diminuiti fortemente i controlli preventivi, che ricordo si raccomandano a tutte le persone sopra i 50 anni, perché insomma non è, è meglio
sì,
saperlo.
Sì, ugualmente.
Con la considerazione qual è stata, su, adesso però il peggio è passato, fatevi coraggio, tornate negli ospedali. Magari è un problema che uno non c'è, qualcuno forse poteva pure avere paura andare all'ospedale, ma insomma in linea di massima è che non c'avevi i propri controlli, e ve lo possiamo testimoniare personalmente. Quindi insomma veramente c'è una propaganda,
ma comunque
che fa impressione
a non esserci, continua a non esserci, certo. Un'assenza di assistenza da parte del sistema, del
che non si capisce
pubblico,
perché...
e che è rivolta a mandarti sul privato, per cui le istate da norme, prese in carica non ci sono, e così
ci
via.
Torneremo su questa cosa, provate a telefonare a Recup e vedrete che proprio vi dicono lascia il numero di telefono se l'hai sotterrato, la stessa cosa. Vabbè, introduciamo allora il prossimo.
Sì, fra
argomento.
L'altro l'argomento successivo che appunto avevamo preannunciato, che è un po' il tema del tumore al seno, con una particolare diciamo focus sul tumore al seno metastatico, è uno di quegli elementi che rientra pienamente in questo ragionamento che stiamo facendo, visto che proprio parlando con oncologhe e oncologi di questo tipo di tumore ci dicono che è notevolmente cresciuta la quantità di persone che arrivano in ospedale con il tumore già in una condizione avanzata, proprio perché è un anno e mezzo che non si fanno controlli. Andiamo quindi a collegarci con una compagna che ci parla di questa cosa, poi dopo ci collegheremo anche con un'ulteriore donna che ha organizzato oggi un presidio sotto il Ministero della Sanità appunto su questo tema. Torniamo in voce allora al telefono con Grazia. Ciao Grazia, un piacere risentirti.
Ciao, ciao.
Noi ci siamo sentite diversi mesi fa, e insomma, più di una volta, forse con te una volta, ma insomma sono state corrispondenze molto interessanti che comunque chi ci ascolta può ritrovare sul nostro sito. E allora con te vogliamo ancora una volta parlare insomma di questo, un po' di tutta l'ipocrisia che circonda il discorso della prevenzione. Un po' l'abbiamo accennato anche prima, perché sembra che le persone non vogliano fare prevenzione perché hanno paura, sia di avere brutte notizie, sia di avere di, insomma, di entrare in contatto negli ospedali con qualche virus. Il discorso è che invece è un po' difficile fare prevenzione, e soprattutto non è, diciamo, l'unico argomento che si può trattare rispetto alla questione del tumore al seno, che è una delle cause, forse la prima, non so, causa di morte tra le donne.
Tolte le malattie cardiovascolari, sì.
Vai, vai.
Come?
No,
come,
puoi andare, ha detto il compagno, tolte le malattie cardiovascolari, allora è la seconda causa.
Sì, sì, comunque la prima causa di morte per cancro, almeno se non ricordo male. E, sì, beh, innanzitutto credo sia opportuno precisare che la parola prevenzione, almeno in Italia, viene usata nell'ambito di queste campagne in maniera impropria, perché appunto l'invito a sottoporsi, ad aderire ai programmi di screening mammografici per le donne dai 50 anni in su, in realtà non si qualificano come prevenzione, ma al massimo come diagnosi precoce, che fra l'altro, stando alle più recenti meta-analisi e revisioni della letteratura, si è rivelata poco efficace, o sicuramente molto meno efficace di quanto si pensasse prima nel ridurre il rischio di morte per cancro al seno. E chiaramente è una cosa che a me, come insomma donna che si è ammalata di cancro al seno da giovane, come attivista, non fa piacere, perché insomma sarei contenta di avere uno strumento a disposizione per fare in modo, ecco, che il numero di morti per cancro al seno si potessero ridursi, ma purtroppo, ecco, lo screening mammografico non può essere annoverato tra questi strumenti. Quindi appunto la prevenzione, tornando al discorso, a quello che mi chiedevi tu, è ben altro. Cioè, fare prevenzione significa fare, imporre in essere delle misure, delle politiche tali da ridurre l'incidenza della malattia. Quindi chiaramente non è qualcosa che può fare una donna, un singolo, a livello individuale. Dovrebbero pensarci, ecco, dovrebbe pensarci chi ci governa, cercando per esempio di ridurre l'esposizione involontaria alle sostanze che tra l'altro si conoscono che sono implicate nella genesi del cancro al seno. Questo tipo di questioni però non sembra interessare praticamente a nessuno. E tant'è che insomma questo genere di sostanze non soltanto continuano ad essere presenti nei prodotti di uso quotidiano per quanto riguarda il cancro al seno, per esempio anche della plastica è un interferente endocrino, il bisfenolo A è anche un interferente endocrino, e sicuramente l'esposizione per esempio già durante la vita intrauterina aumenta il rischio di poi di ammalarsi di cancro al seno da adulte. E il paradosso è che molto spesso tra le aziende che portano queste le campagne che vediamo nel mese di ottobre, che in Italia si chiama mese della prevenzione del cancro al seno, spesso producono prodotti che contengono sostanze implicate appunto nel rischio di sviluppare un cancro al seno. E tutto questo chiaramente avviene con il supporto, grazie al supporto di associazioni no profit che vanno dalla Comen, insomma la più grande, la loro più grande manifestazione, la cosiddetta Race for the Cure, si svolge a Roma, ma anche per esempio l'AIRC, l'associazione italiana per la ricerca sul cancro.
Sì, certo. Tu c'hai, infatti ci siamo sentite ovviamente prima, mi avevi parlato proprio della banana Chiquita, no? Che sta proprio all'interno di questo discorso che hai iniziato. Sì, perché io non lo sapevo, immagino gran parte delle persone che ci ascoltano.
Sì, dunque Chiquita è, vabbè, bella, insomma, questa multinazionale delle banane, e a livello, in realtà in altri paesi è insomma un'iniziativa che va avanti già da diversi anni, in Italia invece soltanto da 2. Tra gli altri paesi in cui si svolge ci sono anche gli Stati Uniti, dove la partnership è proprio con l'American Cancer Society. Invece in Italia Chiquita è partner di AIRC, e sostanzialmente quello che fa Chiquita è cambiare il colore del suo bollino blu, che diventa rosa nel mese di ottobre, per sensibilizzare le donne, per far sapere alle donne che esiste una malattia che si chiama cancro al seno, come se poi ci fosse bisogno di ricordarglielo. E non dona assolutamente, ma neanche un centesimo ad AIRC.
Non so se l'abbiamo detto anche, che l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, non ripetiamo se...
Sì, sì, esatto, e, la quale però poi fa pubblicità a Chiquita. Infatti ieri, per esempio, se non ieri, 2 giorni fa, c'era proprio un post sulla pagina Facebook di AIRC in cui appunto si faceva pubblicità a Chiquita e a questa iniziativa di sensibilizzazione delle donne sul cancro al seno. Il problema è che appunto non soltanto la multinazionale non dona un centesimo ad AIRC o all'American Cancer Society, ma è il settore bananifero è uno dei settori più avvelenati in assoluto, nel senso che Chiquita, per esempio, si va ad approvvigionare di banane in Costa Rica, dove fra altri vari paesi, e nelle piantagioni viene usata una quantità propositata di pesticidi, che quindi ha un impatto immediato sulla salute non soltanto dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche degli abitanti delle zone circostanti, che sviluppano malattie che vanno da malattie del sistema nervoso a alterazioni della funzione renale, diabete e anche diversi tipi di tumore. Quindi è assolutamente questa è una cosa scandalosa. E io invito gli ascoltatori a protestare con AIRC, se non altro a chiedere spiegazioni, perché veramente non si capisce il perché di questa iniziativa. Che bisogno ha AIRC di fare pubblicità a un'azienda come Chiquita, appunto, che il cancro lo causa, e non solo, ma questa è chiaramente una operazione di pinkwashing, secondo un termine coniato da una organizzazione di base statunitense che si chiama Breast Cancer Action, e che consiste appunto nel dare la possibilità a chi produce sostanze che aumentano il rischio di ammalarsi di cancro al seno, di usare la malattia a scopo di marketing e quindi per farne profitti.
Sì, poi fra l'altro sono andata sulla pagina Facebook di AIRC, no? Non ho trovato la banana, però ho trovato per esempio Vita Snella, che sostiene il nastro rosa con una borsa di studio, si sono sprecati, una borsa di studio vinta già da una ragazza, e c'è la bottiglietta rosa. Qui è proprio pinkwashing a tutto spiano. La plastica sappiamo che è uno degli inquinanti più gravi, ma non si riesce a venirne a capo.
Sì, e poi soprattutto che cosa credono di risolvere con una borsa di studio che poi viene sempre sottolineato verrà data a un ricercatore italiano, ma allora che il ricercatore sia italiano, neozelandese o sudafricano ha poca importanza.
Certamente.
E soprattutto per quello di cui c'è bisogno per fare questo tipo di ricerche, una borsa di studio veramente non serve assolutamente a nulla. Può aiutare magari la carriera del giovane ricercatore, vista la penuria di fondi che il governo italiano destina alla ricerca di qualunque tipo, ma certamente è un'operazione che non va a beneficio dei pazienti presenti e futuri.
Certo, è una domanda, ma rispetto, diciamo, a questo quadro, insomma, che tu rappresenti, insomma, molto bene, ma dal punto di vista mano a mano, no, stiamo vedendo, per esempio oggi c'era qui a Roma e più tardi la sentiremo, una donna del comitato Oltre il Fiocco Rosa, che hanno organizzato un presidio sotto il Ministero della Salute rispetto al tumore al seno metastatico, e come loro, insomma, di associazioni, gruppi così che si interrogano su questo tema e fanno qualcosa, ce ne sono vari. Anche, diciamo, noi come coordinamento regionale sanità stiamo ragionando su che cosa poter costruire. Ecco, da questo punto di vista, per quella che è la tua esperienza, la tua conoscenza, eccetera, quali terreni de lotta, a parte quelli generali, specificatamente pensi sia più utile percorrere?
Rispetto alla questione del cancro al seno metastatico, dici?
No, del cancro al seno in generale, o del cancro in generale?
Guarda, io nel corso degli anni, e anche, insomma, io mi sono ammalata di cancro al seno a 30 anni e dopo 20 anni comunque sono ancora qui, mentre invece, per esempio, mia madre, che si è ammalata di cancro al pancreas, è morta nel 2019, è morta nel giro di 9 mesi. Nel frattempo conosco altre persone, amiche che si ammalano di endometriosi, la fibromialgia sempre più diffusa, le patologie tiroidee. Mi sono fatta l'idea che probabilmente sì, è molto importante garantire l'accesso gratuito ai servizi sanitari, ma che a questa battaglia sacrosanta andrebbe accompagnata anche la battaglia per il diritto alla salute, e cioè per ammalarci sempre di meno, per fare in modo che i servizi sanitari possa fare a meno per il maggior numero di anni possibili, perché purtroppo la nostra aspettativa di vita sana, e questo è un dato che riguarda soprattutto le donne, si è ridotta considerevolmente. Quindi mi piacerebbe vedere anche qualcosa che, ecco, vedere che poter fare qualcosa, ovviamente a livello collettivo, perché questa non può essere una battaglia collettiva, alla sorgente del fiume, alla sorgente del problema. Vorrei che che vivessimo in un mondo più sano. Del resto questo è un problema che la stessa pandemia ci ha messo sotto gli occhi. Le tante specie del virus, questo è l'ennesimo salto di specie di un virus da animale a uomo, che si verifica tutto sommato nel giro di pochi decenni. Prima erano cose che si verificavano più di rado, e le cause ci sono ancora, vanno ancora accertate, ma le ipotesi più fondate lasciano pensare che tutto questo abbia a che fare con lo stravolgimento degli ecosistemi, con il cambiamento climatico. Quindi ecco,
col sistema di produzione capitalistico, diciamo, in breve, in sintesi.
Diciamo che se non combattiamo il capitalismo.
Sì, ma poi infatti sul fatto di avere di non ammalarsi, no, di potersi curare, poi quello chiaro, una volta, però è un discorso che ci trova completamente d'accordo, ma evidentemente Big Pharma non la vede così. Quindi, insomma, però l'obiettivo sicuramente è questo. Senti, ti ringraziamo tantissimo e magari se capita ci risentiamo. Intanto grazie ancora.
Ok, ciao,
grazie
a presto.
Voi.
Fra l'altro,
ciao.
Questa cosa, ciao, che tu hai ricordato, secondo me è un elemento che va sottolineato sempre, cioè sempre, che si parla sempre di aspettativa di vita, si dimentica che negli ultimi anni è tracollato, in particolare per le donne, come ricordavi te, non tanto l'aspettativa di vita, ma quanto l'aspettativa di vita sana, per cui per la prima volta, mi pare nel 2017 o 2016, comunque in quegli anni là, l'aspettativa di vita sana delle donne è diventata minore rispetto a quella degli uomini, anche se l'aspettativa di vita in assoluto è maggiore sempre per le donne, però di vita sana le donne è scesa intorno ai 60 anni e gli uomini intorno ai 65. Prima era sempre stato il contrario, ma c'è un calo proprio verticale.
E su questa amara considerazione, scusami, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, ecco, per esempio un esempio concreto, non nel mio caso, io alla fine sono tra le fortunate che a distanza di 20 anni da una diagnosi di cancro, tra l'altro un cancro non sto benissimo, è ancora viva, e ho avuto, sono stata abbastanza fortunata nel senso anche che per esempio ho avuto accesso anche alle terapie gratuitamente, anche ai farmaci, cioè io le mie confessioni, diciamo, che ho preso per 10 anni sono uscita, cioè, non li ho pagate perché ha passato il servizio sanitario praticamente, però gli effetti collaterali con cui io convivo ancora adesso, per esempio c'è un notevole aumento di rischio del cancro dell'endometrio e quindi mi riporto presto per tutta la vita, e l'unico modo per evitarli sarebbe stato farmi proprio ammalare di cancro al seno. Quindi adesso mi trovo a 40 anni a dover comunque stare costantemente sotto controllo, non solo per un'eventuale recidiva del cancro al seno, ma anche del cancro dell'endometrio, che potrebbe provocarmi un farmaco che ho assunto gratuitamente, ma che comunque appunto ha questi pesanti effetti collaterali, come ne hanno poi la stragrande maggioranza dei farmaci.
Certo, certo. Bene, allora grazie ancora e a presto. Un abbraccio da chi è qui in radio. Ciao, ciao.
Grazie a voi, a presto, ciao. Ciao.
Va bene, manco per niente. Va bene, diciamo,
ma dire infelice.
Se ne facciamo una ragione e andiamo avanti. E quindi adesso sentiremo un'altra donna, appunto, come ricordavamo, una delle organizzatrici del presidio di oggi al Ministero della Salute. Fra l'altro, le ultime parole dette da chi è intervenuto adesso in qualche modo ci fanno da ponte poi per l'ulteriore corrispondenza che avremo con le compagne di Cosenza, che è proprio sulla giornata di mobilitazione rispetto appunto all'endometriosi, alla fibromialgia e così via, quindi a quegli elementi a cui si faceva riferimento. Adesso, per collegarci, un breve stacco musicale.
Era finita, fiume era già stata conquistata. Alle scuole
Radio Onda Rossa 87-900 MHz, telefono 06-49-17-50. Come per annunciato, abbiamo al telefono una delle animatrici del comitato Oltre il Nastro Rosa, che questa oggi, questo pomeriggio, hanno organizzato un presidio sotto al Ministero della Salute qui a Roma per chiedere conto al Ministero di una serie di rivendicazioni rispetto al tema del tumore al seno metastatico. Lo diciamo soprattutto per chi sta dall'altra parte del telefono, immagino che non abbia potuto sentire finora la radio, che abbiamo già avuto un altro contributo rispetto a un quadrare un po' in generale il tema del tumore al seno in particolare, e quindi ti chiediamo, insomma, in primo luogo dirci un po' dal tuo punto di vista come giudichi l'andamento dell'iniziativa che avete organizzato questo pomeriggio, e in generale, insomma, il perché dell'iniziativa stessa.
Ciao, sono Giorgia, e dunque noi oggi abbiamo organizzato questo presidio per alzare la voce sulla condizione delle donne che hanno una diagnosi di tumore al seno metastatico, in quanto, diciamo, sulla nostra condizione c'è poca visibilità. Si parla tanto di tumore al seno, tra l'altro, viene molto sbandierato in termini edulcorati, con questo nastro in rosa, dove tutto, diciamo, è molto facile, si diventa più forti, più belle, più in gamba, però non si parla del fatto che il 30% di queste donne è destinato a sviluppare metastasi, e la vita da metastatica è una vita fatta di terapie continue, perenni, una vita molto faticosa, con un tempo limite, perché comunque siamo destinate a morire di tumore al seno. E quindi questo presidio era, quindi, richiede una serie di cose, tra cui, quindi, oltre alla visibilità, un'informazione più corretta, anche un'approvazione dei farmaci molto più veloce, perché purtroppo in Italia hanno dei tempi lunghissimi e per noi anche solo 6 mesi è tantissimo. In Italia, dopo che viene approvato in Europa un farmaco, si richiede circa un anno e mezzo in più di tempo si prende per approvarlo. Per noi un anno e mezzo significa morte certa. Quindi, diciamo, approvazione di farmaci più veloci, di essere seguite negli ospedali multidisciplinari e non soltanto da un oncologo, perché comunque chi ha metastasi alle ossa magari dovrebbe essere seguito anche da un ortopedico oncologico, oppure da un pneumologo se si hanno metastasi ai polmoni e così via, e questo purtroppo non c'è. E in più anche una uniformità territoriale, perché in Italia, diciamo, si parla di differenze regionali abissali, situazioni veramente drammatiche nel centro-sud e situazioni comunque non idilliache al nord. Queste sono le richieste che oggi abbiamo portato al Ministero quando ci hanno ricevuto.
Avete avuto, scusa, avevo abbassato i microfoni quindi non mi sentivi, dicevo, quindi avete avuto un incontro al Ministero, siete state ricevute?
Sì, mentre eravamo lì sotto siamo stati convocati, hanno chiesto una delegazione, siamo salite per di noi e ci hanno ricevuto, hanno ascoltato le nostre richieste, ci hanno chiesto di redigere una relazione su tutte queste nostre richieste, sulla nostra, quindi, diciamo, situazione, e di consegnarla al presidente di IOM, che è la dottoressa Stefania Gori, un'oncologa italiana, con cui loro avranno a breve un incontro, e quindi, diciamo, di fare lei, diciamo, da portavoce, visto che comunque IOM è appunto l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, e poi loro insieme discuteranno, quindi, con IOM quali sono effettivamente le necessità e cosa si può fare, tenuto conto dei finanziamenti purtroppo sempre molto esigui, per venire incontro a queste richieste.
Bene, e senti, dopo questa iniziativa di oggi, questo incontro eccetera, quali ulteriori passaggi pensate di mettere in campo?
Insomma? Guarda, noi, diciamo, sulla nostra pagina Facebook Oltre il Nastro Rosa continueremo a dare informazioni, a organizzare webinar, incontri con specialisti del settore. Tra una settimana saremo ad un convegno a presentare proprio dei risultati di un'indagine statistica che abbiamo realizzato al nostro interno sulla qualità della vita delle pazienti che hanno metastasi ossee da carcinoma mammario. E quindi, ecco, diciamo, continueremo con questo tipo di iniziative a cercare di veicolare il più possibile l'informazione su questa condizione, e quindi a continuare a battere, diciamo, cassa per che queste nostre richieste vengano piano piano col tempo realizzate il più possibile.
Va bene, perfetto. Allora, quindi, chi vuole avere informazioni può seguirvi sulla pagina Facebook.
Assolutamente, Facebook e Instagram, si chiama Oltre il Nastro Rosa.
e naturalmente insomma i microfoni di Radio Onda Rossa sono sempre disponibili per accogliere eventuali interventi, considerazioni o appuntamenti.
Grazie, che grazie mille.
Organizzare. E non so se vuoi aggiungere altro, se no noi ti ringraziamo e per il momento ti salutiamo.
Vi ringrazio per la possibilità che ci avete dato di dire appunto qual è la nostra situazione, questo per noi è molto importante, grazie di cuore.
Ok, grazie a te e a presto, un abbraccio.
A presto, arrivederci.
Salve, ciao. Bene, abbiamo fatto anche questo intervento che in qualche modo ha integrato quanto avevamo detto prima. Adesso andiamo con la compagna delle Femmine di Cosenza, sperando di riuscire pure a concludere con il presidio di Torino.
Diceva grazie. Se gli possiamo mandare i dati sulla
specialità. Ad esempio a me piace la strada col verde bruciato, magari sul tardi, macchie più scure senza rugiada, fichi d'India e le spine dei cardi. Ad esempio a me piace vedere la donna nel nero del lutto di sempre sulla sua soglia tutte le sere, che aspetta il marito che torna dai campi. Ma come fare, no? Sì, devo dirlo, ma chi? Se mai qualcuno capirà, sarà senz'altro un altro come me. Ad esempio a piace le pere mature sui rami se ho fame, ma quando bevo sono pronto a pagare l'acqua che in quella terra è più del pane. Camminare con quel contadino che forse fa la stessa mia strada, parlare dell'uva, parlare del vino.
Allora rientriamo in studio e come detto siamo al telefono con una campagna delle Femmine Cosentine in Lotta per parlare con lei della 16 ottobre che è la giornata nazionale sull'endometriosi e una serie di altre patologie connesse. La giornata in particolare lì a Cosenza le compagne stanno organizzando appunto questa giornata di mobilitazione per il riconoscimento di vulvodinia, endometriosi, fibromialgia, neuropatia del pudendo e dolore pelvico cronico. Proprio prima di sentire te, insomma, abbiamo aperto una finestra rispetto alla questione del tumore al seno e appunto una delle donne che è intervenuta ha sottolineato proprio come spesso, come in alcune situazioni, come effetto diciamo dei farmaci necessari alla cura del tumore al seno espongano le donne al tumore endometrico, e quindi da questo punto di vista diciamo in qualche modo anche collegandosi a questa vostra giornata. Io ricordo che fra le ragioni fondamentali di questa mobilitazione c'è proprio il fatto che questo tipo di malattie, di dolori eccetera non vengono sostanzialmente riconosciuti dal sistema, dal servizio sanitario, e quindi spesso le donne hanno proprio difficoltà ad avere una diagnosi adeguata e quindi i relativi piani terapeutici e quant'altro. Questo un po' giusto per introdurti, ma sicuramente tu saprai raccontare molto meglio questa iniziativa che andate a costruire.
Ciao a tutti e a tutte, io sono Jessica del collettivo Femin. Il presidio del 16, che insomma da noi si svolgerà in piazza 11 settembre alle ore 17, è un presidio che o nella stessa data o la settimana successiva si svolgerà un po' in altre città d'Italia, diciamo sull'onda dell'appello di Non Una di Meno. Sostanzialmente le motivazioni per cui viene lanciato questo presidio è che non esiste una medicina di genere, nel senso che molto spesso anche durante le sperimentazioni dei farmaci, piuttosto che durante la ricerca, il corpo delle donne viene trattato come un piccolo uomo in miniatura, quindi non si tengono in considerazione tutte le specificità legate al genere biologico, e in più insomma si vive, diciamo, un pregiudizio per cui il ciclo mestruale, tutto ciò che concerne la riproduzione femminile, deve essere necessariamente doloroso. Ed uno dei motivi principali, infatti, che noi scriviamo nell'appello è quello dell'invisibilità di alcune malattie o della ridicolizzazione dei sintomi. Spesso quando andiamo al pronto soccorso, piuttosto che dai medici, ci viene detto che insomma, nel caso magari dell'endometriosi, che siamo pazze, che tutte le donne soffrono durante il ciclo mestruale, piuttosto che l'ovulazione, nel caso ad esempio della vulvodinia, della vestibolite vulvare e del dolore pelvico cronico, sostanzialmente, scusate anche la volgarità, ci viene detto facci un bicchiere di vino prima di scopare, sei frigida e cose così, quando in realtà sono patologie che esistono, che in parte non vengono riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale, e quindi per diciamo le terapie, specie per quanto concerne l'endometriosi, sono a carico della paziente, e a sud questa situazione va diciamo a peggiorare, perché il primo centro specialistico per l'endometriosi si trova a Napoli, quindi anche c'è tutta una questione di viaggi, di emigrazione sanitaria, di viaggi per le cure, e che insomma grava ovviamente sempre sulle tasche appunto delle pazienti. E c'è anche poi da dire che rispetto a questo, essendoci appunto un tabù medico, di conseguenza si va a creare un tabù sociale, perché se determinate patologie hanno difficoltà ad essere riconosciute dai medici, ad essere riconosciute dallo Stato, si ha difficoltà anche a parlarne, perché appunto sono così poco conosciute che le persone insomma tendenzialmente non sanno insomma di che cosa comportano. In più c'è da considerare anche la questione lavorativa, molto spesso non vengono riconosciute le invalidità per alcune malattie, nonostante alcune di queste siano molto invalidanti, ad esempio l'endometriosi, di cui io personalmente soffro, e a me ha portato una serie di problemi nelle attività quotidiane, quindi figurarsi insomma nell'attività lavorativa.
Forse non l'abbiamo detto esattamente di che si tratta quando parliamo di endometriosi.
Guarda, quando parliamo di endometriosi sostanzialmente parliamo del tessuto endometriale che si trova in sedi in cui non dovrebbe essere, e che si comporta però come se fosse appunto normalissimo endometrio, insomma, in sede di organo riproduttivo. Quindi immagina quando diciamo durante il periodo mestruale di avere le mestruazioni ad altre parti del corpo a cui non dovresti averle, in maniera molto banale, per farlo capire molto certo. Semplicemente quando parliamo di vulvodinia, parliamo di sensazioni come di scosse elettriche o di spilli nella vulva, che delle volte sono continuative, delle volte sono degli episodi casuali che avvengono quando magari insomma stai benissimo, non te ne accorgi, problemi alla minzione, problemi durante i rapporti sessuali, alcune di queste patologie, come ad esempio l'endometriosi, sono causa di infertilità, o meglio il ritardo diagnostico dell'endometriosi è causa di infertilità. E le invalidità per queste malattie, ad esempio per l'endometriosi proprio, arrivano massimo al 35%, il che vuol dire che comunque non ci sono sussidi, bene che va, si entra in categoria protetta. D'altro canto, se però viene operata di endometriosi e per l'operazione, che nella maggior parte delle volte non è risolutiva, perché l'endometriosi al momento è una malattia che non ha una cura definitiva, ma solo delle cure di contenimento, e viene operata e subisci grossi danni dall'operazione, in quel momento ti viene riconosciuta l'invalidità. Quindi sostanzialmente ti viene riconosciuta l'invalidità se la procedura medica non è stata svolta bene o non ha avuto l'effetto sperato e ha avuto completamente altri effetti. E di casi di donne che soffrono di endometriosi e sono state operate, ad esempio nel nostro ospedale qui a Cosenza, che sono state operate male, hanno rischiato la vita, ce ne sono a bizzeffe. Così come anche la tendenza a ricorrere automaticamente alla chirurgia, quando i recenti studi dimostrano che non è la strada giusta, comunque non è la strada consigliabile per la maggior parte delle donne, e è ancora una molto radicata, specialmente qui appunto dove non ci sono centri specialistici. Gli unici specialisti che ci sono pochissimi. Operano visitano nel privato, poi per operarsi devi andare dove loro invece lavorano nel pubblico, quindi da Napoli a salire, oppure ci sono alcune cliniche private che sono convenzionate per la cura dell'endometriosi, ma che all'interno poi effettivamente non hanno specialisti per l'endometriosi, hanno ginecologi, ostetriche, eccetera, che operano di laparoscopia, ma senza avere una preparazione specifica sulla malattia. E un po' avviene così per tutte le altre patologie, considerando ad esempio la vulvodinia, spesso viene identificata come un problema di origine psicologica, quando invece è un problema di origine nervosa, è una malattia comunque seria e conclamata. Quindi sostanzialmente la battaglia che noi stiamo portando avanti per quanto riguarda questo, collegandolo ovviamente alla questione dei servizi nei consultori, che noi da anni denunciamo come carenti, inefficaci, eccetera eccetera, è appunto il riconoscimento di queste malattie sia a livello nazionale, quindi dall'INPS, da tutti gli enti che si occupano di indennità e lavoro, sia dal Servizio Sanitario Nazionale, ma anche un interessamento per quanto da parte della Regione, che comunque ha, e del commissario e dei vari commissari alla sanità calabresi, che hanno comunque una certa discrezionalità di gestione del servizio sanitario, e comunque in altre regioni esistono delle apposite leggi regionali per la cura di queste malattie, quindi si potrebbe percorrere questa strada. Noi siamo a un primo step, stiamo iniziando ora, appunto perché il personale politico abbiamo iniziato a interessarci di questa cosa qui da quando a me è stata fatta questa diagnosi, e quindi informandoci meglio e scoprendo con grande rabbia e rammarico che qui non si ci può curare per queste malattie.
Senti, che proprio sei stata assolutamente esauriente. Io credo che valga la pena riprendere il discorso anche in senso ampio. Tu hai toccato anche il tema della medicina di genere, o meglio non di genere, e l'atteggiamento anche medico nei confronti delle problematiche, anche oltre a questa che ci hai così illustrato così bene, della salute delle donne. Ne cito una, la violenza ostetrica per esempio, è un discorso grande, ampio, e cerchiamo di affrontarlo magari col vostro aiuto più avanti. Grazie per adesso
e grazie a voi
e buone mobilitazioni.
Ciao.
Bene, andiamo quindi a concludere la trasmissione odierna. Prima però, come annunciato, proveremo a metterci in contatto con Torino per un'ultima corrispondenza, questa in relazione al presidio che stanno organizzando
la associazione dei familiari delle detenute e dei detenuti di Torino, appunto un presidio all'ASL di Torino per mercoledì 20 ottobre, quindi mercoledì prossimo, e adesso un pochetto di musica, giusto il tempo necessario a metterci in contatto.
Ti dispiace?
Anni dopo l'esperienza della Repubblica Partenopea, ahimè, i napoletani subirono un'altra invasione, questa volta permanente, l'invasione dei piemontesi. E questa volta i piemontesi non trovarono a resistere i lanzari, ma i brigati. E questo era il loro inno di battaglia. Usata chitarra e tambura, ma che sta musica sa guadagnare, sembra brigante, facimma paura, e cascuppetta pulimma cantare, e cascuppetta pulimma cantare.
Allora, Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, rientriamo in studio. Come avevamo annunciato, abbiamo al telefono una compagna dell'Associazione dei Familiari Detenute e Detenuti di Torino. Con lei vogliamo parlare, seppure stiamo in chiusura di trasmissione, quindi purtroppo con tempi un po' ristretti, ma comunque vogliamo chiedergli un po' se ci racconta del presidio che come Associazione dei Familiari stanno organizzando per mercoledì prossimo 20 ottobre alle 13.30 sotto la ASL di Torino. Ricordiamo infatti che oramai da alcuni anni, come peraltro conquista dei detenuti e delle detenute, il sistema sanitario, il servizio sanitario, la sanità all'interno dei carceri è passata nella gestione del Servizio Sanitario Nazionale, quindi delle varie ASL, e quindi in questo modo uscendo dal Ministero di Giustizia. Questo sulla carta, poi nella realtà l'ingerenza del Ministero di Giustizia, di Grazia Giustizia, continua a essere molto pesante, e soprattutto quello che vediamo realizzarsi è un'assoluta assenza di attenzione da parte delle ASL e comunque degli organi che sarebbero in teoria proposti alla salute di detenuti e detenute, diciamo nessuna attenzione invece per quelle, per queste condizioni sanitarie, così come per quella che è in generale la situazione igienico-sanitaria all'interno delle strutture carcerarie. Di resto un'assenza di attenzione che da parte del sistema, del servizio sanitario, è un po' per tutti i proletari e le proletarie, ovviamente si acuisce ulteriormente all'interno di strutture totalitarie come è il caso delle carceri. Ecco, questo giusto per dire ad ascoltatrici e ascoltatori dentro quale contesto si va a costruire questa mobilitazione, dopodiché lascio a te insomma raccontare come si arriva a questa iniziativa.
Sì, grazie, ciao a tutti. Io mi chiamo Caterina, appunto sono la moglie di un detenuto del carcere Lorusso Cotugno di Torino, detto Le Vallette. Praticamente questi presidi sono iniziati l'anno scorso, già da quando è successa questa epidemia del Covid, all'interno delle carceri i parenti non venivano avvisati quando i detenuti avevano il virus, venivano isolati, non gli venivano dati assolutamente nessuna medicina se non tachipirina. I tamponi venivano fatti solo quando c'era proprio la situazione grave, o se no il resto della sezione, anche se trovavano in sezione una persona contagiata, non venivano fatti i tamponi a tutti, mettevano in isolamento chi era stato trovato positivo e appunto abbandonati a se stessi. Quindi da lì sono iniziati un po' i presidi davanti al carcere, richieste di parlare con la direttrice, con appunto i direttori della ASL, per insomma avere chiarimenti sulla situazione dentro, che non è giusto, che è vero che hanno sbagliato, devono pagare, ma non devono pagare con la propria vita. Questo è una cosa che voglio dire, perché non è giusto così, non si trattano neanche gli animali in questo modo, loro sono proprio abbandonati a loro stessi. Abbiamo deciso di fare presidio davanti all'ASL di Fiorino già un mese fa, perché nonostante tutte le mail mandate ai direttori sanitari dai vari parenti o da appunto questi ragazzi che fanno parte del gruppo solidale per i detenuti e detenute del carcere di Torino e non solo, non abbiamo avuto mai risposte. E intanto la situazione all'interno delle carceri peggiorava. Siamo passati da avere topi, muffe, blatte, fili dei cavi delle docce scoperte, cioè ci sono i fili delle docce elettrici, no, dei cavi della corrente dove ci sono le docce, loro devono mettere la mano, passare la mano vicino ai cavi elettrici per poter regolare l'acqua, aprirla, chiuderla, e quindi è pericolosissima. Avevamo fatto segnalazioni per quanto riguardava questa situazione e non abbiamo avuto risposta. Poi ci sono stati peggioramenti, perché siamo passati anche dalla parte del punto di vista medico, che i detenuti non hanno assistenza all'interno delle carceri. L'infermeria, dicono i direttori dell'ASL, dicono che è aperta 24 ore su 24, non è vero, chiude alle 11:30 massimo, mezzanotte di sera, e poi non c'è più nessuno durante la notte, perché si sono verificati episodi di detenuti che avevano bisogno di aiuto durante le ore notturne e non sono stati assistiti da nessuno. E questa è una cosa disumana, almeno a mio parere e a parere penso anche di altri parenti, è una cosa disumana non dare assistenza a un detenuto che ha bisogno di aiuto. Infatti sono successi episodi, l'ultimo recente, all'incirca di un mese e mezzo fa, che un signore non ha avuto le cure adeguate, lamentava da una settimana sintomi di mal di testa continuo, febbre, il suo concellino continuava a chiedere aiuto agli assistenti, lo portavano in infermeria, lo rimandavano in cella, no, è tutto a posto, una tachipirina, alla fine questo signore ha avuto un ictus, l'hanno portato d'urgenza all'ospedale quando ormai era troppo tardi, è entrato in coma e non si sa ancora, non si è svegliato. Quindi questa è la situazione che c'è, la realtà che c'è nelle carceri. Al che siamo andati, abbiamo deciso di andare un mese fa sotto l'ASL di Torino a chiedere civilmente, in modo civile, una risposta immediata da parte dei direttori dell'ASL, della sanità, perché non è giusto che i detenuti dentro non abbiano assistenza, non c'è un medico competente. Noi all'interno del carcere di Torino non è che c'è un cardiologo, un ortopedico, un dermatologo, no, non ci sono. Il detenuto deve essere portato all'esterno del carcere per fare delle visite, il che vuol dire che possono passare anche mesi, mesi e mesi prima che arrivano le richieste e le risposte da parte dei magistrati di sorveglianza o dei giudici. E quindi si sono verificati anche casi di persone che sono anche morte all'interno delle carcere. Certo. E questa è una situazione che deve finire, perché è una situazione veramente disumana. Quindi noi siamo riusciti ad avere un incontro dopo aver battuto ore e ore lì sotto senza andarcene. Abbiamo avuto un incontro con i direttori dell'ASL di Torino e loro ci hanno risposto che per quanto riguarda la sanità avrebbero buttato giù un piano di intervento, che già stavano provvedendo appunto sulla situazione dell'infermeria, di avere medici competenti all'interno del carcere, di dare più assistenza, e ci hanno detto venite il 20 di ottobre, quindi dopo un mese, noi siamo andati il 20 settembre, e noi vi portiamo la bozza col piano che abbiamo intenzione di attuare all'interno delle carceri e con gli interventi che siano stati già fatti. Adesso noi non sappiamo se è vero o no, tutto si saprà il 20, per questo abbiamo deciso di fare quest'altro presidio e di andare, perché le risposte ci devono essere, ma devono essere concrete e devono essere immediate, perché i detenuti hanno bisogno di assistenza. La situazione dentro le carceri, non penso solo quella di Torino, ma di tutta Italia, è disumana. Io parlo per quella di Torino perché è la realtà in cui vivo io, e ho anche 3 bimbi piccoli, e io vorrei mio marito entrato sano, è vero, ho sbagliato, deve pagare, ma non voglio che o non esce proprio o esce con... ma la salute è malandata,
compromessa,
quindi
certo.
Questa situazione deve finire. Spero che il 20 riusciamo ad avere delle risposte da parte dell'ASL, anche perché per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie hanno detto che non riguarda l'ASL, per quanto riguarda il discorso dei topi, blatte, non riguarda l'ASL, ma dipende direttamente dal carcere. Noi siamo andati al carcere, il carcere ci rimanda l'ASL, quindi è come una palla, no? Fanno ping pong, nessuno si assume le proprie responsabilità, però è ora che questa situazione finisca, visto che si parla tanto in telegiornale, che loro vogliono i soldi, il governo pensa solo ai soldi, però il problema è che qua si parla di vite, ci sono veramente nella realtà ci sono delle vite.
Certamente.
Quindi insomma, noi da fuori siamo gli unici che possiamo aiutare i nostri cari e combattere per i detenuti e farli cercare di fargli avere qualche diritto, perché loro da dentro non contano nulla e non possono fare assolutamente nulla. Quindi io faccio un appello a tutti i parenti o i ragazzi appunto che fanno parte di questi gruppi solidali: non abbandoniamo i detenuti e le detenute, per favore, cerchiamo di insieme noi da fuori combattere per loro che sono dentro e non possono fare nulla, perché veramente la situazione all'interno delle carceri è disumana, soprattutto in quella di Torino è disastrosa, veramente disumana. Non hanno assistenza medica, non hanno, gli danno solo tachipirina. Per avere una tachipirina devi aspettare, tu devi praticamente, il detenuto dovrebbe prevedere 3 giorni prima che tra 3 giorni si ammala per avere una tachipirina, cioè è una cosa impossibile. Non si può,
certo.
Non si può, sono persone umane, qua si parla di diritti umani,
certo.
Non si parla che gioco giochiamo oggi, si parla di vite, quindi io l'ho sempre detto, è giusto che uno paga per i propri sbagli, ma non con la vita, non certo. Con la vita, quindi io faccio un appello a tutti, cerchiamo di essere veramente uniti e solidali nei confronti di tutti i detenuti e delle detenute di tutte le carceri d'Italia.
Certo, noi
da, noi da fuori possiamo fare qualcosa, cerchiamo di farla.
Certo.
Noi a Torino ci muoviamo già così, questi ragazzi ci siamo incontrati appunto l'anno scorso quando è successo tutto il casino del Covid, che arriviamo per fare colloqui con i nostri familiari e troviamo i colloqui chiusi, senza nessun preavviso, senza niente, colloqui chiusi, tu non potevi fare più colloqui, non potevi mandare il pacco, c'è una situazione allucinante, ci siamo trovati spiazzati, no? Perché come? Non mi fai vedere mio marito, non so se sta bene, se sta male. E quindi noi ci siamo trovati con i ragazzi, abbiamo iniziato a fare dei presidi con loro e portiamo anche ogni tanto di salute dei tenuti da dietro nel pratone per fare sentire la nostra vicinanza a loro. Anche se poi mi hanno tolgate conseguenze dei tenuti da dentro, perché poi se la prendono con i detenuti, no? Ma tutte sono presidi in modo pacifici e civili, lo voglio specificare.
Ma chiaramente io ti ringrazio insomma per questo intervento e noi ci facciamo portavoci di questo tuo appello. Siamo in chiusura di trasmissione, anzi in realtà abbiamo sforato il tempo proprio per riuscire a fare questa corrispondenza, quindi siamo costretti insomma a salutarti, se c'è
io vi ringrazio, mi ringrazio di cuore, auguro una presto libertà a tutti i detenuti e le detenute e spero che veramente si possa, possiamo raggiungere questi obiettivi che ci siamo imposti per appunto i detenuti, per la loro salute.
Certamente, salutarti.
Spero che anche a Roma, Milano, Firenze, Napoli faccia la stessa cosa.
Certo, ma nel salutarti noi ricordiamo che già varie volte, insomma, in questo anno e mezzo ci siamo occupati di questa cosa, abbiamo sentito familiari qui a Roma e da altre parti relativamente a questa, alle battaglie all'interno del carcere, ma in generale, a parte questa specifica trasmissione a cura del coordinamento regionale di sanità, Radio Onda Rossa, i microfoni sempre aperti a disposizione per far sentire la voce di chi non ha voce, così si diceva nel raccontare questa radio, e il caso si presta pienamente per quanto riguarda detenute e detenuti che sono appunto in genere detenute in silenzio. Ci auguriamo pure che questi percorsi vertenziali che voi state realizzando si sviluppino pure in altre parti d'Italia, e anche che all'interno delle carceri si costruisca un movimento dei detenuti come in tanti altri periodi storici c'è stato, e che sicuramente ha permesso alcune perlomeno un'attenzione rispetto a quello che è il mondo carcerario. E quindi niente, intanto ti ringraziamo e ti salutiamo, se vuoi dire qualcosa, e se no ci risentiamo.
Sì, io ringrazio io voi e spero anch'io che riusciamo a ottenere qualcosa, comunque che la situazione nelle carceri possa veramente iniziare a migliorare e che vengano considerati. Spero che le nostre voci arriveranno anche magari un po' più in là, no? A piani più alti di chi si occupa appunto anche della giustizia, e che veramente si possa iniziare a migliorare le condizioni delle carceri, soprattutto della salute dei detenuti e delle detenute. Quindi rimaniamo solidali tutti insieme, lottiamo per i nostri cari tutti insieme. Okay. Questo io chiedo, e vi ringrazio ancora di cuore per avermi dato l'opportunità di spiegare la situazione che c'è qui a Torino.
Perfetto, grazie a te e a presto.
Grazie, ciao. Mille, buona serata.
Grazie,
ciao a tutti.
Ciao, ciao. Bene, appunto, prima di chiudere la trasmissione raccogliamo un po' l'invito di questa compagna, ricordando che anche qui a Roma proprio questa sera c'è occasione, su invito dell'Assemblea dei Parenti e Solidari delle Persone Detenute, di farsi sentire. Infatti questa sera alle 20:30 presso il Cinema L'Aquila al Pigneto, a via L'Aquila 66, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il famigerato DAP, il dottor